non dico sempre, penso fai le cose che ti fanno stare bene e non le cose che non ti fanno stare male, che è molto diverso. Cioè, non fare una cosa perché senza di quella non sai come fare. Fai una cosa perché ti piace. Perché io sono convinta che la metà delle persone che si allenano per necessità, se si allenassero per piacere, sarebbero effettivamente appagate da quello che fanno.
Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti al nuovo episodio di Humans. Abbiamo con noi un ospite super speciale, Ilaria, grazie per essere qui con noi. Per
Grazie
chi non la conoscesse, ti chiediamo subito una brevissima introduzione, quindi se ci vuoi spiegare un po' chi
a te. È
sei, che
l'unica
cosa
domanda che
fai.
avevo
Questa è
pronta.
l'unica che abbiamo organizzato, tutto il resto sarà improvvisato.
Io sono Ilaria, piacere, sono un medico,
Sono bellissima.
ho un gatto bellissimo che si chiama Gato, è intelligente ma non si applica. E no, nella vita faccio il medico in formazione specialistica in psichiatria e mi alleno anche così di tanto in tanto. Ho conosciuto Matteo qui in Neptune e non so cosa vuoi sapere in particolare.
Raccontaci un po', innanzitutto dove lavori? A Modena, giusto?
Lavoro a Modena, in realtà mi spostano ogni tot mesi perché appunto sono in formazione. In questo momento sono a Modena all'ospedale di Baggiovara e nel reparto di diagnosi e cura, che è fondamentalmente il reparto psichiatrico per acuti.
E da quant'è che ti alleni? Questo
Mi alleno.
non lo so neanche io.
Allora, io mi alleno dal secondo anno di università, precisamente. E mi sono iscritta in palestra, poi ho avuto la fortuna che ho incontrato un istruttore super simpatico, anche bravo, ma soprattutto super simpatico, che dai, si è anche un po' impegnato
Che era subito
a trovare.
Matte?
No,
Ok,
no, no,
no.
no, un
Ah,
istruttore in
una.
palestra, si
Ah,
chiama
ok.
Max, e lui mi ha insegnato un attimo, cioè ha cercato un attimino tipo l'allenamento che mi potesse divertire, quindi ho
Ah.
fatto un po' di
Tra
funzionale,
l'altro è importantissimo.
cioè ha trovato il modo di farmi piacere la palestra, che per me era cioè per me scegliere la palestra non è stata o la passione dei pesi, per me è stato non ho degli orari fissi e voglio, cioè se faccio sport voglio farlo all'ora in cui mi accomodo, che può essere la mattina alle 7 se ho lezione tutto il giorno, può essere la sera tardi, può essere la pausa pranzo, non esiste uno sport di gruppo in cui tu dici ok, oggi arrivo alle 4, domani arrivo alle
Sì, di
8.
solito c'hai la
Quindi ho
lezione
detto
quell'ora, quei
esatto,
giorni, o ti
quindi ho
organizzi.
detto vado in palestra. Un po' controvoglia, e invece questo istruttore si è impegnato molto, diciamo, ha trovato un pochino l'allenamento che mi divertisse, tanto che per me poi è diventato abbastanza fondamentale, cioè io non ho mai smesso, cioè non sono di quelli che fanno, sono provato, poi io non ho mai smesso da lì. Ho cambiato tanti allenamenti in realtà, perché
Ok.
sono
Inteso come
basata
stili,
come
come
stili,
approcci.
sì, perché ho fatto per un tot di tempo funzionale, poi mi sono fatta
Okay.
male, quindi saltare, quelle cose lì mi
Ti dà
venivano
fastidio.
molto difficili perché avevo un dolore abbastanza forte a un ginocchio. E quindi per un po' mi sono allenata proprio da bro con i pesi solo là, perché per me era impensabile. E poi ho fatto per un periodo PL, poi ho detto sto diventando un T-Rex, basta, devo smettere, quindi ho messo PL. E dopo sì, poi ho conosciuto Matte, in realtà ho stalkerato Matte per mesi e mesi finché non mi sono convinta che era una
Fosse quello giusto.
persona, sì, era la persona giusta, e poi non mi sono accollata come una cozza e credo dal 2017,
Ah,
più o meno,
quasi
è
5 anni.
un pezzone, sì.
Con Ilaria dicevamo prima che abbiamo fatto, mi sembra l'anno scorso è stato, giusto? La
Era
diretta.
inizio di quest'anno,
Inizio di
credo,
quest'anno,
inizio inverno.
ok. E una diretta su un tema che ad entrambi penso sia in realtà molto molto, cioè per entrambi è molto importante, ovvero quello dei DCA. E normalmente, come avete visto, questo podcast ha una sorta di format abbastanza strutturato, ma abbiamo deciso, tipo 8 minuti fa, di improvvisare un qualche cosa di diverso. E proprio per sia le tue competenze specifiche con il tuo lavoro che per la tua sensibilità, vorrei cogliere l'occasione per fare quello che ad oggi non abbiamo ancora fatto con Humans, cioè abbiamo visto con varie interviste, credo, tanti spunti di riflessione interessanti. Su elementi positivi che possiamo apprendere dal fitness. Però Però se ci fermassimo qua credo che sarebbe una panoramica parziale e un po' anche limitata e limitante del, sì, riguardo al fitness. Quindi ti vorrei chiedere invece, secondo te, o per esperienza diretta o per le tue competenze, quindi da osservatrice barra spettatrice nel mondo del fitness, quali sono, secondo te, invece anche i potenziali rischi o problemi che hai riscontrato nel nostro settore? Uno l'abbiamo già citato, che possono essere i DCA, se ne hai notati altri, non so, disturbi dell'immagine corporea o anche cose che magari sono più complesse da analizzare.
Allora, i DCA, che comunque, cioè, i disturbi dell'immagine corporea sono molto intersecati, nel senso rientrano, sono la cosa che io ho notato direttamente e indirettamente di più.
Ok.
Nel senso che, allora, il fitness è un concetto molto ampio, no? Quindi si vede cioè anche solo dove finché non, fino a poco tempo fa ce l'avevamo io e te, si vedeva chi faceva bodybuilding, si vedeva chi faceva powerlifting, cioè è abbastanza ampio come concetto. Se si entra nell'ambito bodybuilding, sicuramente una delle, forse il fine principale, comunque uno dei fili principali è l'aspetto estetico, no?
Certo.
Perché nelle due discipline che abbiamo citato, una cerca l'estetica, una cerca la performance. E sono entrambi leciti come scopi, sicuramente andare a cercare in maniera un po' perfezionista, soprattutto per chi gareggia, ma anche per chi non gareggia, che delle volte anzi è meno, cioè rischia di perdere la bussola più di chi gareggia, perché o perché fa da solo o perché non sa quando arriva il momento in cui hai fatto la tua performance e ti puoi fermare, no? E cioè, rischi sempre di andare un pochino oltre. Cioè, il discorso che poi avevamo fatto anche in quella diretta lì è che, cioè, tutto è bello, tutto è sano finché hai ben chiaro quello che stai facendo, nel senso che io in primis mi sono iscritta in palestra nel secondo liceo e nel secondo, scusa, anno di università, perché avevo preso 2 kg, partendo da un peso abbastanza basso, fra l'altro 2 kg, 3 kg, mi sono allenata, ho cominciato ad allenarmi a gennaio, febbraio, a maggio ne avevo persi 6. Perché, beh, complici anche altre cose esterne, perché comunque ero stressata per altri fattori, però era comunque sicuramente voluto, perché intanto di solito le persone che iniziano a fare all'inizio strafanno, quindi lì ci sta.
Sì, un po' per però adrenalina,
ma sì, perché fai una cosa nuova, sei eccitato, ma è anche giusto, magari. Però anche poi col passare del tempo si instaurano dei meccanismi che non, cioè, secondo me non dovrebbero essere scontati, però adesso sono scontati, perché conosci qualcuno che va in palestra e non conta i macros e non controlla a fine giornata quanti passi ha fatto, e, cioè, sono tutte cose che è facile giustificare col dire ma faccio bodybuilding, ma ci tengo, ma è uno stile di vita sano, però quello che definisce il sano e il non sano, e questo è proprio, te lo dico in qualità non di persona che si allena, proprio dal punto di vista diagnostico, distingue quello che è sano, quello che non è sano, quello che diventa un impedimento nella vita quotidiana. Cioè, va bene che tu ti conti macros, va bene che tu ti faccia abbastanza passi giornalieri, è sano, fai bene a mangiare le gallette, però se poi tu nell'arco di un mese non ti fai un'uscita con gli amici, non ti fai un weekend fuori.
C'era un po' quello che dicevamo con Nicola, di
rinunci,
lui
ha
parlato di compromessi, ma in realtà quello che penso che aveva un po' definito era più il concetto di equilibrio, cioè nella misura in cui diventa una sorta di lato della bilancia che è completamente dominante rispetto a tutto il resto della vita.
Sì, esatto, e quello è proprio la definizione di patologico, cioè un comportamento diventa patologico quando va a influenzare negativamente poi le tue abitudini.
E nella diretta, scusami che ti interrompo, nella diretta che avevamo fatto avevi descritto in maniera, penso, davvero brillante, e qual era quella sorta di piccolissimo divario tra la disciplina e l'ossessione. L'avevi legato anche al concetto di tutte quelle azioni che vanno a limitare quelle sorte di azioni normali che dovrebbero portare al mantenimento della tua sopravvivenza.
Sì. Diciamo che la precisione e l'ossessione, secondo me, sono diciamo che dall'esterno possono anche risultare uguali, dall'interno una persona, secondo me, si accorge quando
ha superato
il limite, semplicemente perché quello che tu fai non deve essere un'angoscia per te. Cioè tu non devi essere, se tu stasera mi dici andiamo a bere uno spritz e io ti dico no perché non mi va, è diverso che io ti dico no non mi va perché in realtà sono angosciata perché non so quante calorie ha lo spritz. Poi uno che va in palestra non sa quante calorie ha lo spritz, però
l'ha studiato,
però magari oggi ho mangiato troppo a pranzo per permettermi le calorie dello spritz, ed è una sensazione che molto spesso una persona che si allena incontra nel percorso. Poi se è fortunato ci passa sopra, poi anche lì non è che allenarsi, cioè non mi allenerei se pensassi che fosse una cosa malsana,
certo.
Non è che allenarsi è malsano, fare le cose bene è sbagliato, cioè io sono convinta che fare le cose in modo mediocre sia sbagliato di base. Penso che non tutti possano permettersi una determinata precisione, nel senso che ci sono delle persone con dei fattori di rischio che è inutile ignorare, perché se il tuo nonno ha dei fattori di rischio cardiovascolari, tu hai paura che abbia un infarto, non vedo perché una persona che ha dei fattori di rischio sul versante magari psichiatrico
o psicologico,
tu non ti debba preoccupare se si infila in una situazione che comunque è, usiamo la parola che ti piace tanto, un trigger, cioè nel senso che se tu sei la persona più serena del mondo e ti metti a contare i macros perché
non
hai idea di quello che mangi, può essere un po' una noia magari,
certo.
No? Però cioè, alla fine lo fai, cioè impari.
Sì, a livello perfettamente anche didattico può essere utile.
A me ha aiutato perché mi ha dato molta consapevolezza. Cioè la prima volta che ho inserito la mia giornata tipo su MyFitnessPal, perché non sapevo cosa fosse, mi sono accorta che mangiavo 7 grammi di grassi al giorno e non avevo il ciclo da eoni, chissà perché. Poi mangiavo uno scatafascio di carboidrati, tutti dalla frutta, cioè un tipo zuccheri 100.000, e poi quei 70 grammi di proteine così buttati lì che venivano dal pacchetto difesa, dalla scatoletta di tonno, cioè proprio mangiavo come un...
Sì, non avevi educazione alimentare.
Sì, non avevo la pallida idea, cioè perché a me piace la frutta e quindi mi mangio la frutta, sono capace di mangiarmi un cocomero al giorno, e poi però non avevo l'accortezza di mettere il cucchiaio di olio nella...
Sì, quindi in quel senso i macros o comunque il conteggio delle calorie eccetera possono essere uno strumento per dire renditi consapevole di che cosa stai mangiando, quanto, magari può essere però una fase o limitata nel tempo,
esatto,
di apprendimento, o limitata anche al raggiungimento di un dato obiettivo che però poi deve avere anche un seguito,
sì,
diverso dall'obiettivo
come
stesso.
Come anche il fatto che io, ti faccio un esempio, non toccavo la pasta da anni, perché per me la pasta era impossibile, poi magari mi mangiavo 3 mele di quelle grosse così che trovi, non so, perché i pakistani di Bologna hanno queste mele gigantesche, tipo che te le mettono sulla bilancina, compri 2 mele e leggi 800 grammi, cioè, sì, 800 grammi di mele. E io magari me ne mangiavo tipo 2 come spuntino della mattina, 2 come spuntino del pomeriggio, e tu mi dirai a quel punto perché non ti sei mangiata un piatto di pasta, ma il MyFitnessPal mi ha insegnato che io potevo tranquillamente mangiarmi un piatto di pasta, ad esempio. Però per una persona che magari è un po' lì, ha un po' il rischio di cadere in queste fisse, dirgli ti devi mangiare 10 grammi di grassi a pranzo, 70 di carboidrati e non lo so, 30 di proteine, e questo è lì che se la pasta integrale magari è un po' più di grassi, il cucchiaio d'olio è già 10 grammi, oddio cosa faccio, ma se ne mangio 11 cosa mi succede? Ma cosa ti succederà mai?
Niente. Anche perché le etichette sono stimate tipo tra il
30%, quindi. Tra l'altro che se le persone lo sapessero impazzirebbero, cioè si comprerebbero tutte la bomba calorica. Esatto,
lo tagliamo.
Perché poi essere precisi è anche impossibile, no? Però, cioè, nonostante tutti sappiano che poi in realtà lo sanno tutti che la precisione in questo campo non esiste, diventa comunque un'ossessione. E secondo me, lo so, perché lo so, perché in un primo periodo poi lo è stato anche per me, diventa angosciante quando tu non rientri, quando tu hai un imprevisto, torni a casa, cioè adesso io vivevo sola fino a poco tempo fa, ma arrivi a casa e la mamma ti ha mangiato la cosa che tu dovevi mangiare, oddio, e adesso per cena devo ricalcolarmi tutto. Cioè,
sì, sì, no, c'è qualche cosa.
E un conto è, vedi te che stronza, mi andava proprio quello, e un conto è andare in panico totale.
Se ti mangi gli Oreo che volevi, quelle le proprie cattiverie.
Quello è giusto arrabbiarsi. Però anche lì...
Ti faccio una domanda che è un po', non so se è provocatoria, ma è una riflessione che mi sta, che ho fatto in realtà in primis su di me.
Sì.
E ti chiedo se tu pensi che sia un qualche cosa di sensato, o magari ho fatto io un trip allucinante. Ultimamente, nel senso che questa criticità viene molto spesso relegata al mondo del bodybuilding, ed è...
Sì.
È abbastanza eclatante che sia vero, quindi non è difficile mascherare questa cosa, perché oramai quasi tutti i divulgatori ne parlano,
sì,
ed è una cosa positiva, e quindi c'è sempre più sensibilità su questo,
certo,
punto. In realtà io sono sempre più convinto che la stessa criticità di fondo sia presente anche nel powerlifting o in altre aree del fitness. Ad esempio, la maniacalità che il bodybuilder può avere sull'approccio alimentare la vedo molto spesso nel powerlifter con la parte tecnica, con le doverose virgolette, nel senso che per migliorare la performance sappiamo che è necessario un apprendimento coordinativo e tecnico, quindi fare le cose fatte bene serve per migliorare. Però mi sembra che molto spesso ci sia una sorta di filo conduttore che in realtà viene un po' mascherato anche in chi cura solo la performance o chi va solamente a fare fitness per stare bene. Secondo te è una cosa che è possibile che ci sia? Quindi che in realtà il problema non sia l'alimentazione, come penso che tu
certo,
in realtà dica, abbia detto anche nella diretta. O c'è magari un sentimento o un'emozione di fondo che poi viene controllato tramite un mezzo, che sul bodybuilding può essere di più l'alimentazione, sul powerlifter può diventare anche lì una cosa buona, ma che degenera, quindi la tecnica, o quello che fa semplicemente fitness, il se avevo deciso di fare 5 volte allenamento e questa settimana
ne faccio 6,
mio zio si rompe una gamba, devo andare in ospedale, ne faccio 4, vado giù di testa. Sì. Io ci vedo da fuori in realtà esattamente la medesima criticità, anche se mi sembra che nessuno divulgatore abbia fatto questo passo indietro per dare una panoramica un pochino più complessa all'argomento. Secondo te è una cosa che è presente?
Secondo me sì, nel senso che intanto che il perfezionismo è un tratto caratteriale che può sfociare in una patologia come i disturbi del comportamento alimentare, si vedono, si riflettono, non sempre, ma la maggior parte delle volte si riflettono sul corpo, ma il perfezionismo può andarti a inficiare altre cose, e se tu non vai a bere lo spritz col tuo amico perché lo spritz ha troppe calorie, o non vai a bere lo spritz col tuo amico perché hai un'importantissima serie di panca che ti cambierà la vita, e in questo caso è comunque limitante. Forse non è una patologia, non ha un nome, ma è comunque limitante.
Sì, diciamo che chi focalizza poi oppure ricentra il discorso sull'approccio alimentare è semplicemente più facilmente individuabile, come dicevi tu, perché si vede, cioè lo rifletti tu fisicamente.
A me sembra quasi
nelle altre declinazioni lo mascheri, però io ci vedo esattamente lo stesso.
Un valore in base a quello che si fa,
cioè
nel senso che io non sono più Ilaria come persona, ma sono Ilaria che è bravissima a seguire l'alimentazione, quindi è un fisico perfetto, oppure sono Ilaria che ha una tecnica perfetta ed è forte di punk. Cioè, mi sembrano tanti modi di valorizzarsi, tutti esternamente, cioè dall'esterno positivi, tutti che internamente possono portare una discreta angoscia. Ora ti faccio un'altra domanda: quante persone conosci che dicono sono guarito dai disturbi alimentari, e poi fanno bodybuilding e stanno peggio di prima. E poi però dicono, il bodybuilding non era sano per me, ora che faccio powerlifting invece, guarda come sono sano. Fermati, hai 10 kg in più, che vanno bene, qualche volta ne hai 30 che vanno meno bene, e sei fissato esattamente come prima, passi in palestra allo stesso tempo di prima, hai rapporti sociali pari a zero come prima, non sei concentrato su niente se non quello come prima. Ora, cos'è cambiato? È la stessa differenza che c'è tra quella che passa dal non mangiare al mangiare in modo ipercontrollato. In questo caso passi dal mangiare in modo ipercontrollato ad allenarti in modo ipercontrollato. Forse il tuo corpo è più sano, cioè senza dubbio il tuo corpo è più sano. Il fatto che tu stia mentalmente meglio non è detto. Poi io dico sempre una cosa, più volte una persona ti dice sono guarito, sto bene, guarda come sono sano,
c'è qualcosa che non va. Più sta se morendo. Nessuno te l'ha chiesto.
Se nessuno te l'ha chiesto è un problema, cioè secondo me.
Concordo assolutamente.
Perché è quasi una...
Hai bisogno di giustificarti, sì. o convincere te stesso di qualche cosa.
Cioè, io in primis, nel periodo in cui sono stata più ligia al dovere, al mio allenamento, ai passi che io per andare a correre quelle 3 volte a settimana, a Bologna era caldissimo, d'estate ci andavo la mattina alle 5, io uscivo, correvo, tornavo a casa, mi lavavo, andavo a lezione, facevo le mie cose, io mi sentivo bravissima. Poi in realtà stavo benissimo, ero... esteticamente sicuramente messa meglio di quanto non sia mai stata, e fisicamente comunque sana, perché avevo cioè quando hai le energie per fare tutto, poi voglio dire, non eccessivamente sottopeso, muscolosa quanto bellino, tutto perfetto da fuori, poi in realtà da dire sto mangiando troppo poco, a dire sono completamente ossessionata da quello che faccio, ti dirò a livello mentale forse stai meglio. Quando mangi troppo poco, tu sai che devi mangiare poco, sai che vuoi mangiare poco e finisce lì. Cioè, forse l'ipercontrollo che dal fuori è più sano ti fa stare quasi peggio, perché è molto più limitante. Cioè, secondo me è molto più limitante.
Questa descrizione vale che tu hai fatto,
sull'allenamento,
lo vedo molto in una parte del mio percorso. Nel senso che io ho iniziato, ho sempre detto... voglio provare certe cose perché se non le ho provate non le posso più insegnare, quindi in realtà lo spirito iniziale era apparentemente buono. Però poi nel mio storico mi sono ritrovato prima alla rigidità alimentare, poi ho individuato la criticità e l'ho portata sulla maniacalità tecnica. E poi dopo spero di aver fatto qualche passo in avanti.
Ma guarda, io penso che tutti, cioè io dal mio punto di vista dicevo... quando ho iniziato a contare i macros, fra l'altro il periodo è coinciso con il post infortunio, quindi quando sono transitata verso il powerlifting. Quindi cosa è successo? Che ho iniziato a contare i macros mentre ho cambiato allenamento.
Okay.
Necessitavo di più energia, mi allenavo di più ore, quindi anche mangiavo tanto e mi allenavo un mio amico così pro bono e mi dava anche una mano, un'indicazione sui macros e mangiavo tanto, quindi io nella mia testa cavolo, conto i macros, quindi se voglio mangiare ogni tanto il kebabino me lo posso anche mangiare perché 80-20 rientra e, mangio tanto, mangio la pasta tutti i giorni, mangio le patate, cioè non ho più problemi, sono serena come una rosa. In realtà non sei sereno niente, cioè nel senso sei maniacale.
Ecco, riesci perché secondo me questo è, anzi è come sempre ogni volta che parlo con te, riesci ad arrivare in maniera ancora più precisa a dove a monte speravo si arrivasse. Cioè il messaggio che voglio far passare è proprio questo, che il problema non è di per sé nel bodybuilding, nel powerlifting, nel fitness, ma... e adesso ti faccio continuare a te la frase.
Nel modo in cui tu affronti ogni cosa, nel modo in cui tu prendi ogni cosa. Cioè una cosa che ho visto io, che ho smesso di fare, grazie, e non l'ho smesso di fare brutalmente, l'ho smesso di fare nel tempo, rastrenandomi, eccetera, e facci caso quante persone lo fanno, le foto del cibo, le foto dello sgarro, e le storie di...
Ah, delle foto dello sgarro.
Le foto del cibo, le foto dello sgarro, le foto di... di quanti carboidrati stai mangiando, il oh mio Dio, sono 400 grammi di carbo e uno di grassi, ma questo non lo dicono, cioè nel senso
di evidenziare l'eccezione per sentirti di non essere parte di quella,
è tutto un autoconvincimento che è visto a posteriori aberrante. Quando sei lì ti senti, cazzo, sto mangiando la pasta, cioè chi sta meglio di me?
Applauditemi.
Sì, e c'è tua mamma poverina che ti fa la pasta da quando sei nato e non capisce perché tu ora che mangi la pasta ti senti
non
un
l'hai
fenomeno.
Mai fotografato. Esatto, la mia pasta.
Esatto.
Questa con il sugo Barilla
sì, era pure più buona, capito? Cioè, facci caso quanto le persone, cioè, secondo te è normale sentirsi super felici la sera che esci a mangiare la pizza, la sera che esci e fai una cosa, cioè cosa c'è di strano? Guarda che tutta la gente del mondo sabato sera si mangia la pizza, cioè fai bene a farlo anche tu, però il fatto che ti sembra una cosa così strana
è strano,
è un segnale di allarme, è strano, dice. Un po' sì.
Ti faccio una domanda che è poi quella che ci porterà verso la conclusione. Immaginiamo un potenziale ascoltatore o un'ascoltatrice, una sorta di autoanalisi che potrebbe farsi per identificare se sono presenti magari dei campanelli d'allarme, quali potrebbero essere, e nell'eventualità in cui ne dovessi identificare, secondo te quali potrebbero essere alcuni step pratici anche da fare, ad esempio se deve chiedere aiuto a chi farlo o cambiamenti nell'ambiente circostante o nell'ambiente familiare o altri consigli?
Allora, una domanda che uno può farsi per capire se sta facendo bene le cose è il mio ordine delle priorità. Mm. È un ordine delle priorità sensato?
Mm.
Nel senso che tu la maggior parte della tua giornata la passi pensando a il tuo fidanzato, i tuoi amici, il tuo lavoro, la tua famiglia, oppure la passi pensando a non ho tempo di allenarti, non di allenarmi, cosa mangio per cena, ma aspetto, ho fatto la spesa, quello c'è, e ho fatto 1000 passi in meno, quanti grammi di pasta devo togliere stasera, oddio, cerchiamo su Google, cioè, nel senso, secondo me uno deve anche guardare un po' le priorità. Io mi sono accorta, ad esempio, che quando ero un pochettino più fissata facevo molta fatica a condividere il mio tempo con le altre persone.
Mm-hmm.
Perché il mio tempo era organizzato, che uno dice è efficiente, mica tanto, nel senso che per me dove sono adesso era impensabile un paio d'anni fa, un anno fa, non lo so, forse un anno fa già no, però cioè tu riesci a stare con le altre persone? Se tu esci, se tu hai una giornata con la tua famiglia, per te è un fattore stressogeno o è una cosa bella? Cioè riesci a viverti i momenti e riesci a fare un'eccezione senza che ti pesi? O senza dover postare su Instagram per cercare l'approvazione del pubblico del tuo sgarro iper eccezionale perché hai mangiato la pizza come altre 5000 persone sabato sera, cioè
interessante questo.
Secondo me uno
di porsi la domanda e dire tutto ciò che riguarda il fitness è relegato a quel momento in cui lo vivo o è totalizzante nel resto della giornata?
Ad esempio, il post che hai fatto tu qualche tempo fa su Instagram, quello riguardo alle ore di allenamento,
mm-hmm.
è interessante. Quello che tu hai detto, se tu ti alleni un'ora, hai il tempo di stare con la tua famiglia e dedicarti ad altri hobby, perché non esiste solo il... Cioè, dopo per forza uno dice il palestrato è deficiente. Certo, se non fa nient'altro, non ha il tempo di leggere, non ha il tempo di avere altre passioni, non ha il tempo di fare niente, certo che è un deficiente come chiunque fa...
Solo
qualcosa, cioè,
oppure è molto intelligente, ma limitatamente
esatto,
a quell'area
sì,
specifica.
Sì, cioè il classico matematico che è super intelligente, però non sa stare al mondo, no? Come ti immagini lo scienziato pazzo, così è il palestrato pazzo, nel senso. E secondo me è una domanda che uno dovrebbe fare, cioè quali sono le mie priorità, cos'è che metto prima, cosa metto dopo, come mi vivo tutto questo, ma mi fa bene tutto questo? Per me è una necessità, è un piacere, è una cosa che se non la faccio succede qualcosa di orribile, io non so che cosa, ma è qualcosa di orribile, cioè che non lo sai neanche spiegare, però ti mette angoscia. Okay. E quella è un'ottima domanda.
Un messaggio conclusivo che vuoi lasciare chi ha ascoltato la tua intervista, se ne hai suggerimenti o un aforisma che hai letto prima di venire qua?
Non fate le foto al riso che tanto lo mangiamo tutti, potrebbe essere una buona conclusione.
Potrebbe essere un bellissimo aforisma.
È abbastanza nel mio stile, poco carino forse.
Ci sta. Se è questo che vuoi lasciare.
Non fotografate il riso che mangiate, no, in linea generale, no, io dico sempre fai le cose, cioè non dico sempre, penso fai le cose che ti fanno stare bene e non le cose che non ti fanno stare male, che è molto diverso. Cioè non fare una cosa perché senza di quella non sai come fare, fai una cosa perché ti piace. Perché io sono convinta che la metà delle persone che si allenano per necessità, se si allenassero per piacere, sarebbero effettivamente appagate da quello che fanno. Io non dico che uno non piaccia allenarsi, perché ci sono mille modi per raggiungere un obiettivo, per autovalorizzarsi senza allenarsi. Cioè non è che se uno vuole darsi un valore tramite quello che fa, può anche buttarsi sul lavoro, può buttarsi su mille cose, anche quello può essere patologico, certo. Capito? Quindi sicuramente c'è una passione sotto. Quindi fai fruttare la tua passione, falla diventare una cosa positiva per te, una cosa bella e non una cosa totalizzante. Cioè falla diventare uno dei tanti aspetti belli della tua vita che poi in quel modo lì fai andare meglio tutti gli altri. Perché se tu non hai sempre la testa fissa su qualche cosa, riesci a fare meglio tutto il resto, perché riesci a dirigere le tue energie in modo sensato.
Ila, direi che sei stata perfetta e ti ringrazio ancora per il tempo che hai dedicato a me e a tutti i ragazzi di Humans.
Grazie a te per la fiducia.
Per chi non lo sapesse, viene da una settimana di fuoco e con una media di 23 ore di lavoro, ma non perché le vuole fare, ma per sopravvivenza e mancanza di personale, quindi il tuo tempo che ci hai dedicato vale ancora di più. E quindi messaggio conclusivo: non volevamo eliminare tutto quello che abbiamo detto di positivo negli scorsi episodi, ma cercare di mantenere uno spirito critico, ma ancora di più autocritico. Quindi penso che fosse estremamente necessario questo episodio e sono felice che sia stata proprio tu quella che ha portato questo messaggio in maniera, credo, anche molto sensibile e rispettosa, a parte gli scherzi. Quindi iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like, se avete domande magari le possiamo poi anche rivolgere a Ilaria, e la potete trovare anche su Instagram se avete delle domande.
Who let the fox out?
Esatto.
Questo nome
un nome impossibile da trovare, ma lo scriveremo nella descrizione. E niente, grazie ancora di tutti, ci vediamo al prossimo episodio, un abbraccione,
ciao.